Buongiorno, qui è l'operatrice Coruscol. Benvenuti alla presentazione dei risultati finanziari al 31 marzo 2014 del gruppo ERA. Vi ricordo che tutti i partecipanti sono in modalità di solo ascolto. Dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande. Per ricevere assistenza da un operatore durante la conference call, digitate asterisco seguito da 0. Ora vorrei cedere la parola al dottor Tommaso Tommasi di Vignano, presidente esecutivo del gruppo ERA. Dottor Tommasi di Vignano, prego.
Buonasera, saluto a tutti per illustrare e commentare con voi l'andamento del primo trimestre 2014. È stato un trimestre, diciamo, impegnativo perché l'azienda ha portato a termine un brillante bilancio 2013, ha provveduto al rinnovo del proprio consiglio di amministrazione e alla nomina del nuovo amministratore delegato che è qui con me e che insieme ad Hansen e a Moroni ci aiuterà a vedere che cosa è successo nel periodo. Che cosa è successo? Se ci avessero chiesto preventivamente, con qualche mese di anticipo, di anticipare l'andamento climatico del primo trimestre, sicuramente, per quanto uno possa essere pessimista, non avrebbe potuto immaginare che sarebbe stato un andamento in termini di temperature così discosto dalla media, dalla normalità di tutti gli altri anni, tant'è vero che abbiamo subito tutti un inverno che valeva, diciamo, in termini di andamento, peggio degli ultimi 30 anni. E quindi ci siamo rimboccati le maniche mano a mano che passavano i giorni e siamo riusciti a portare a termine il trimestre con dei risultati che noi consideriamo sicuramente positivi, malgrado questa zavorra che via via si è determinata sul versante di uno specifico settore che è quello del gas. Avete visto già i risultati e i numeri, da questi avete potuto ricavare come salvo l'effetto derivante dal tema del clima. Anche a livello di ricavi, clima intendo impatto evidentemente sulle vendite di gas e di teleriscaldamento in particolare, ha comunque fatto segnare invece fin dal livello dell'EBITDA giù fino al risultato, all'utile netto, un risultato in crescita come è sempre avvenuto fin dalla nostra nascita. Questo credo che sia un po' il messaggio che vi abbiamo confezionato sulla prima pagina della nostra presentazione ed è un messaggio che diciamo, ci dà importante soddisfazione perché, come vedremo più avanti, significa che la nostra formula è una formula che garantisce basso livello di rischio anche a fronte di grandi eventi in termini di prevedibilità come quello che c'è stato. La crescita è stata ovviamente determinata al di fuori del mondo del gas, ma è stata appunto compensata, come vedremo e come sentirete, proprio dal buon andamento che gli altri settori nel periodo hanno potuto far registrare. E quando dico gli altri settori intendo sia l'idrico, sia l'elettrico, sia il way. Quindi diciamo, il concetto del multiservizio che tanto abbiamo ottenuto è un concetto che non è che consenta soltanto, diciamo, di fronteggiare la sbavatura o il diverso andamento nel singolo periodo di un settore. In questo caso si parla di numeri che sarebbero stati importanti se non avessero avuto una risposta altrettanto importante in termini complessivi. Io credo che se andiamo appunto a vedere brevemente i dati che già vi sono stati presentati, lo scostamento, l'impatto sul livello dell'EBITDA che è derivato dalla partita del gas è certamente grosso, ma direi che hanno contribuito sia i buoni andamenti dei settori che ho citato, sia anche normale azionamento delle altre leve. Ricordo che anche in questo breve periodo si è determinata un intervento anche a livello dell'MNA con le operazioni fatte nella provincia di Gorizia. Quindi anche questo ha contribuito, come sempre nella nostra storia, a, pur essendo trattandosi di un territorio piccolo e di un'operazione che è stata quindi dimensionalmente non eclatante, però anche questa ha dato la conferma di una ricetta che ha una molteplicità, ecco, di contributori, e anche in questo caso è stata una salvaguardia della continuità rispetto alle attese. A livello di EBITDA quindi abbiamo avuto questo andamento, che è stato anche suo conseguimento derivato dal fatto che in termini di base clienti e espansione del mercato, sia sul versante della salvaguardia sia in termini di accrescimento del numero clienti, in particolare nell'elettrico, ha trovato delle buone risposte coerenti con quelle dei mesi precedenti. E voglio marcare anche il fatto che ha avuto delle importanti risposte nella continuazione del percorso di risalita già presente nel 2013 per ciò che riguarda il mondo del waste. Non entro nei particolari perché questi li illustrerà fra poco Stefano, ma certamente queste sono evidenze assolutamente significative. Per quello che riguarda il risultato a livello di incidenza dei risultati a livello dei finanziari, è da rilevare come su questo sia stata un'influenza, diciamo, negativa che ha riguardato anche due partecipate che hanno subito ovviamente lo stesso effetto negativo per la parte gas che abbiamo avuto noi, e quindi il risultato in termini di utile di IMAG e di Estenergy, alla quale faremo riferimento anche per dirvi del cambio di regolazione che contabile, che la stessa è stata applicata essendo società co-gestita, co-partecipata con Ascopiave, ambedue queste hanno fatto parte quindi di un impatto negativo che è da ricondurre unicamente alla tematica. Bene, è andata a livello di tassazione a seguito del non rinnovo della Robin Tax per la parte relativa alla salita che era stata disposta due anni fa da 6,5% al 10,5%, e non essendo stata rinnovata evidentemente questo ci ha fatto beneficiare degli effetti. Direi queste sono le cose principali. A livello di accantonamenti e ammortamenti, di cui abbiamo parlato l'ultima volta nella presentazione del bilancio, c'è da dire che la variazione per quello che riguarda il trimestre è unicamente riconducibile al tema degli ammortamenti, legato quindi agli investimenti fatti nello scorso anno, quindi non ci sono state, diciamo, partite aggiuntive a livello di accantonamenti. Venendo a pagina 3, invece, un'occhiata la diamo insieme al tema dei driver con i quali si è costruito il ragionamento, il bridge tra il 2013, primo trimestre, e il 2014. Qui le componenti le vedete, abbiamo avuto un andamento positivo in termini di crescita organica che è di 10 milioni, e c'è da considerare che all'interno dei numeri che stiamo valutando c'è un impatto delle sinergie di Acegas APS che è di nuovo di 10 milioni per due valutazioni. La prima è che per competenza di questo trimestre effettivamente si sono aggiunti altri 2 milioni rispetto a quelli già consuntivati nel 2013, che in realtà non erano a carico o beneficiati dal primo trimestre del 2013, bensì erano iniziati un po' più avanti nell'anno ed erano maturati poi nei trimestri successivi. Quindi queste due sono le due indicazioni, diciamo, sul versante della crescita organica e sul versante delle sinergie. Un terzo capitolo, ve l'ho accennato, è quello relativo alle operazioni concluse con Eni per portare a casa in termini di cambio perimetro la titolarità delle reti gas ed elettriche nelle due società goriziane, e anche questa ha avuto un apporto di 5 milioni sulla crescita dell'EBITDA. E poi dobbiamo invece scontare, non avevo fatto ancora il numero, ma l'effetto climatico a cui prima ho fatto cenno in termini qualitativi. È chiaro che l'effetto è stato significativo, direi un aggettivo molto riduttivo, perché è stata una riduzione di 20 milioni a livello di EBITDA. Se noi consideriamo quindi tutti l'insieme di questi elementi e non avessimo avuto quest'ultimo effetto, dovremmo immaginare, e avevamo previsto, una crescita possibile a livello di EBITDA senza l'effetto sul gas, che avrebbe avvicinato una crescita di 9,5-9,2%, quindi lo vedete indicato appunto a pagina 3. I settori in termini di contribuzione ve li ho accennati, quindi lascio alla successiva descrizione. L'M&A non è una sorpresa, perché conoscevate questa operazione. Ritorneremo su questo tema magari in sede di conclusione per darvi un ultimo aggiornamento sulla vicenda invece relativa all'acquisizione di Amga Udine, per la quale stiamo procedendo con le procedure, diciamo, confermative e definitive proprio in queste settimane. Io adesso lascio la parola a Stefano e la sua descrizione di come sono andate le cose.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Ma cominciamo come di consueto con il business dell'ambiente. Qui direi che l'elemento più importante da rilevare in termini di dinamica del business è certamente la dinamica sui volumi, che ha interessato, come si vede chiaramente nel grafico, soprattutto i rifiuti speciali. Questi hanno accumulato nel trimestre uno sviluppo di circa 147.000 tonnellate. È un ammontare significativo se raffrontato al primo trimestre del 2013, è tra virgolette coerente con quelli che erano stati i segnali che avevamo già registrato nel Q4 del 2013, quando avevamo messo in evidenza un certo dinamismo, una certa ripresa su questo fronte. Ripresa che, per rispondere a una domanda che certamente mi verrebbe posta, non è dipesa da una ripresa economica complessiva, bensì, come avevamo già avuto modo di dire in altre occasioni, da un allargamento e da un incremento della market share da parte nostra in alcuni territori che abbiamo da un lato cominciato a presidiare attraverso la presenza diretta con la CEG SPS e dall'altro abbiamo aperto anche in funzione delle opportunità che nascevano da una situazione di equilibrio in quelle specifiche regioni. Anche da questo punto di vista gli urbani hanno marcato una leggera ripresa. È chiaro che quando si parla di urbani si parla di variazioni che sono sempre dell'ordine dell'1-2%, sia a crescere che a scendere. Ciò che secondo noi è importante sottolineare è il fatto che in questo trimestre, rispetto a 12 mesi prima, gli urbani hanno avuto, diciamo, un piccolo segnale di ripresa che dovrebbe secondo noi aver marcato definitivamente quella leggera contrazione che si era sviluppata negli anni, soprattutto tra la fine del 2011 e la prima metà del 2013. In termini di EBITDA, in che cosa si è tradotto questo incremento di volumi? In una crescita di circa 5 milioni, siamo passati da 64,7 a 69,8 milioni di euro. Il confronto, come trovate in ogni pagina specificato, con il 2013 tiene conto, proprio per avere un confronto omogeneo tra le parti, tiene conto dell'applicazione dell'IFRS 11, che è quel principio contabile al quale ci siamo soggettati a partire dal 1 gennaio 2014, che determina o che vincola la contabilizzazione delle joint venture col principio del patrimonio netto, non più con il consolidamento proporzionale come facevamo. Questo è il caso nel mondo dell'ambiente, della partecipazione che abbiamo al 50% nella società Enomondo, che lo ricordo è quella società che condividiamo con l'operatore del settore del vitivinicolo che si chiama Caviro, ed è un impianto biomasse di circa 100.000 tonnellate. Questo l'abbiamo deconsolidato, così come abbiamo fatto nel 2014 anche sul 2013, quindi in termini omogenei la crescita marca quei 5 milioni che dicevo prima. E mi interessa anche far presente che questi 5 milioni non sono esattamente il corrispondente effetto della variazione sui volumi, ma sono anche l'effetto netto derivante dalla contrazione del prezzo dell'energia elettrica, poiché, come sapete, questa unità qui ha una generazione importante di energia elettrica, in particolare dai termovalorizzatori, ma anche dagli impianti a biogas, che in qualche modo hanno sofferto dell'andamento del PUN, che, come sapete, nel primo trimestre è stato in significativa flessione. Quindi, riassorbito quell'effetto lì sui 250 terawattora di elettricità generata, si è determinato un incremento netto di, come ho detto, 5 milioni. Ultimo aspetto che vale la pena sottolineare: continua e prosegue il percorso di sviluppo del modello di gestione dei rifiuti urbani verso una sempre maggiore valorizzazione del recupero e riciclo attraverso un ampliamento e una progressiva crescita della raccolta differenziata, che ha raggiunto nel trimestre il 52% e rispetto alla quale segniamo nel primo trimestre anche l'inaugurazione di un importante impianto di selezione nell'area di Bologna, che ha richiesto un investimento di poco superiore a 10 milioni e che rappresenta l'impianto più moderno su questa filiera che si possa vedere in Italia e credo che abbia pochi confronti anche a livello europeo. Direi che l'ultima informazione che magari mi sento di darvi in termini, giusto per rimanere su domande che ponete giustamente nelle varie conference call, è che questi 70 milioni di risultato nella gestione del waste sono fatti per circa 25 milioni sulle attività di raccolta dell'igiene urbana e per 45 milioni sull'attività di trattamento e smaltimento rifiuti. Andando quindi alla parte network, sulla parte network registriamo un incremento significativo che misura circa 21 milioni. Di questi una parte sono riconducibili, come già detto prima dal Presidente, dall'attività di M&A, perché le attività di Gorizia afferiscono strettamente a quest'area di business, essendo concentrate nella distribuzione del gas e nella distribuzione elettrica. Interessa la parte del ciclo idrico, che ha potuto registrare un incremento importante in ragione delle nuove tariffe che sono state approvate. In termini assoluti abbiamo avuto un riconoscimento dei ricavi tarifari in crescita di circa l'1,7%, tenete conto che su base annua noi facciamo fatturato superiore ai 500 milioni e quindi questo chiaramente si traduce in un miglioramento della redditività. Non solo, ma queste tariffe hanno anche cominciato a recuperare una parte dei, da un lato, dei gap che avevamo registrato negli anni precedenti, dall'altro tiene già conto dell'impatto della restituzione della remunerazione sul capitale per quanto attiene i famosi 6 mesi del 2011. Per ultima c'è la distribuzione dei vettori di energia, elettricità e gas. In questo caso abbiamo avuto un incremento importante. Va detto che questo incremento qui tiene anche conto di un aspetto che è strettamente collegato a queste attività, che è quello della gestione dei certificati bianchi, poiché essendo noi uno degli operatori più attivi in Italia su quest'area, essendo anche tra i maggiori obbligati, ma questo ha un significato relativo dal punto di vista, diciamo, economico, noi lì abbiamo sviluppato negli anni un'importante attività di accordi che hanno raggiunto e di progetti che sono arrivati ad essere superiori all'80. Abbiamo un portafoglio a patrimonio di titoli anche degli anni futuri e le nuove delibere, l'andamento di mercato del valore dei certificati bianchi ci ha dato un beneficio che sul trimestre è stato particolarmente importante, misurabile in circa 5 milioni. Direi che questi sono gli elementi di maggior rilievo all'interno del network. Sempre anticipando una domanda tipica, dei 131,5 milioni la quota relativa all'attività di distribuzione del gas è pari a 58 milioni, quella, la parte relativa al business idrico sono circa 49 milioni, la parte restante è energia elettrica e in misura minore teleriscaldamento. Esaurite le buone notizie, andiamo a trattare quindi la notizia più dolorosa del trimestre, che è stata quella appunto della stagione termica. In che cosa si è tradotta per noi questo inverno mite? Si è tradotto in una contrazione dei volumi venduti ai clienti finali di circa 250 milioni di metri cubi. Per la precisione parliamo di 246 milioni di metri cubi, senza considerare l'effetto che si è avuto sulla società partecipata Est Energy, che è consolidata dal 1 gennaio a patrimonio netto. Questo rappresenta una percentuale esattamente del 25%, che detto in altri termini, se l'anno scorso avevamo venduto 1 miliardo di metri cubi, quest'anno ne abbiamo venduti poco meno di 750 milioni. Questo è la dimensione del fenomeno termicità calato su di noi, che come è facile intuire, ovviamente ha avuto un impatto dell'ordine di 20 milioni. Devo anche dire per onestà che i 20 milioni ricomprendono anche gli effetti della variazione delle tariffe del mercato di maggior tutela, che come ricorderete, mentre nel primo trimestre dell'anno scorso era l'ultimo trimestre di tariffe piene, il primo trimestre di quest'anno ha riflesso il taglio che l'autorità ha operato a partire dal 1 ottobre dell'anno scorso e che si misurava, se ricordate, in un intorno del 7,5%. Per quanto riguarda le vendite elettriche, si registra un miglioramento di 4 milioni. Questo miglioramento non deriva dalla variazione delle vendite nei volumi elettrici, che in realtà sono state sostanzialmente stabili o in leggera contrazione, un po' come è avvenuto per l'intero territorio nazionale, ma che riflette in questo numero la migliore redditività che siamo riusciti ad ottenere in termini di procurement dell'energia elettrica e vendita, e dell'ampliamento dell'avvio della gestione della del terzo ciclo della salvaguardia, in cui, lo ricordo, siamo divenuti all'acquisizione di alcuni territori aggiuntivi. Questo è chiaramente un effetto che sarà ricorrente anche nei prossimi trimestri ed è per noi uno degli elementi che ci ha aiutato ad assorbire l'effetto che straordinario che ho citato in precedenza. Abbiamo poi l'impatto della della generazione elettrica, che per noi rispetto al primo trimestre dell'anno scorso ha segnato un segno negativo di circa 2 milioni, più altre piccole partite da un altro paio di milioni. Questo è il quadro complessivo. I 70 milioni di marginalità con cui usciamo alla fine del primo trimestre, poi al loro interno ovviamente si distribuiscono in una quindicina di milioni sulla parte, 16 milioni sulla parte energia elettrica, la parte restante su gas e collegati. Questo è complessivamente. Anche in questo caso, come nel caso dell'ambiente, il dato del 2013 è stato riallineato in termini di omogeneità di principi contabili, e in questo caso l'effetto è più evidente, poiché la società che è stata deconsolidata è, come sicuramente molti di voi ricorderanno, la società Est Energy, di cui deteniamo il 51% e il 49% detenuto da Ascopiave, che soprattutto nel primo trimestre dell'anno scorso aveva avuto risultati particolarmente positivi, per cui l'impatto è misurabile in circa 9 milioni. L'impatto di deconsolidamento è misurabile in circa 9 milioni. Direi che poi, come ultima nota, il caldo non ha fermato la nostra attività commerciale. In termini di numero clienti abbiamo incrementato la base clienti nella parte elettrica di circa 65.000 nell'arco degli ultimi 12 mesi, e in particolare di circa 20.000 nel solo primo trimestre del 2014. Commentalo tutti.
Buongiorno anche da parte mia. Ho il piacere di presentarvi un'altra delle notizie positive che hanno caratterizzato il trimestre, che riguarda la situazione dei flussi di cassa che poi hanno avuto un riflesso direttamente sull'andamento della PFN che, come vedete, per effetto del buon andamento dei flussi di cassa netti di più 26 milioni diminuisce da 2 miliardi 567, che è il dato di fine anno con il restatement per effetto dell'applicazione dell'IFRS 11, ai 2 miliardi 540 a cui si attesta a fine marzo. L'effetto è stato sicuramente molto positivo per effetto della gestione caratteristica dell'autofinanziamento. I capex hanno diminuito questo effetto positivo dell'autofinanziamento, ma assolutamente in linea con le nostre aspettative. Un po' di assorbimento dalla gestione del circolante, prevalentemente derivante dall'applicazione del meccanismo delle accise, che vede comunque il pagamento sulla base dei volumi dell'anno precedente, e la gestione del nuovo tributo della Tari, che ha sostituito la Tares in vigore nel 2013. Gli altri effetti sono sostanzialmente la solita parte, diciamo, legata alla variazione di fondi e imposte differite, e alla parte di M&A che è già stata citata e che ha visto sostanzialmente la presa in carico della quota parte di PFN ascrivibile a Isontina Reti Gas, che appunto con l'acquisizione è stata consolidata integralmente. Quindi assolutamente numeri molto solidi dal punto di vista finanziario, che mantengono coerenza con il lavoro fatto tutto l'anno scorso e anche nella prima parte di quest'anno.
Sì, credo di avervi detto prima nell'introduzione come questi risultati a nostro giudizio siano la conferma della solidità dell'impalcatura su cui stiamo lavorando da tanto tempo. Credo che una prova, cioè dovevamo avere un'altra prova di questo. Certamente questo trimestre ha rappresentato ciò, senza farci discostare dal nostro obiettivo di crescita, che comunque fa parte anche per il 2014 dei nostri traguardi da conseguire, come sempre stato. Vi ho citato anche il passaggio assembleare, perché è stata un'assemblea importante quella che abbiamo avuto, in quanto da un lato c'è stata ovviamente una, diciamo, positiva e direi soddisfatta approvazione del nostro bilancio 2013, c'è stata la conferma della politica di dividendo che era stata proposta dal Consiglio, e nel contempo si è provveduto alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, al rinnovo delle cariche, Consiglio di Amministrazione che, oltre ad essere stato ridimensionato, quindi acquisendo anche una migliore governabilità dal punto di vista numerico, è andato anche a vedere una numerosa serie di cambiamenti, vorrei dire quasi generazionali, tra i consiglieri, e quindi abbiamo avuto un ricambio elevato anche in ragione dell'applicazione delle nuove norme sulle quote rosa. Ultimo tema che ha fatto parte ovviamente centrale anche dell'attività dell'Assemblea è il tema relativo all'operazione di acquisizione di Amga Udine, che non sto a ricordarvi con quale modalità si prevede che avvenga, ma sinteticamente diciamo che la parte principale dell'attività che in questa azienda si svolge, e cioè quella relativa alla distribuzione del gas e alla vendita del gas e dell'elettricità nella provincia di Udine, è destinata per la parte distributiva sia in Italia che in Bulgaria a passare tra le competenze della anzi nell'ambito dell'assetto di Acega SPS, per la parte relativa alla vendita e alla vendita calore, ad essere invece aggregata alla nostra società commerciale, quindi all'interno del perimetro di ERA. Questa operazione ormai dal punto di vista negoziale, come sapete, è da tempo conclusa. L'Assemblea ha approvato sia qui che a Udine la messa in esecuzione degli accordi, e in questo periodo ci dobbiamo dedicare alla fase delle perizie per i conferimenti, in modo da essere totalmente pronti per la fine di giugno con le relative assemblee di aumento di capitale da parte delle due società riceventi, e questo ci consentirà quindi l'obiettivo già fissato di partire in piena operatività dal primo di luglio. Credo che l'insieme di questo dia un po' il profilo di un'azienda che procede per la sua strada, ha una strategia precisa e solida, e anche i passaggi più delicati, come il rinnovo del Consiglio in un certo senso e anche l'affrontare una emergenza temporanea relativa al tema del gas, di cui si è parlato più volte, siano tutti e due avvenuti senza spostamento dalle nostre linee di crescita e senza travagli di alcun genere. Anche questo, rispetto al mondo che ci circonda, credo che sia sempre elemento da considerare positivamente. Eccoci pronti alle vostre domande per l'eventualità di qualche chiarimento.
Qui è l'operatrice Coruscol. Cominceremo ora la sessione domande e risposte. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 sul proprio telefono. Per uscire dalla lista di prenotazione, digitate asterisco seguito da 2. Vi preghiamo di porre le vostre domande utilizzando il ricevitore. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 ora. La prima domanda dalla conferenza italiana è di Javier Suarez di Mediobanca. Prego.
Sì, salve, buonasera a tutti, sono Javier Suarez di Mediobanca. Avevo 3 domande. La prima è sul business del waste, dove c'è stata una crescita molto forte. Ho visto che l'esposizione si spiega questa crescita non tanto come una ripresa economica, sino una questione a company specific. Mi piacerebbe se ci può dare un po' più dettagli di come ha evoluto il market share suo nei suoi mercati di riferimento, che dovrebbe essere intorno al 30%, un po' per sapere quanto è lo spazio di crescita che con questo sforzo puramente commerciale della società ci sia. Anche mi piacerebbe sapere nel business del gas, se possibile, del waste, se possibile, qual è il load factor del waste to energy plan. E anche mi ha chiamato molto l'attenzione il fatto che hanno menzionato durante il conference call che i margini sono stabili, perché avrei aspettato che con questa commercial activity il margine magari potevano soffrire un po'. Si può elaborare delle ragioni di questa stabilità nel margine e la sua visione di come possono evolvere andando avanti. La seconda domanda è più sulle sinergie. Hanno parlato di una crescita di queste sinergie in Acegas arrivando a 10 milioni di euro. Si ci può dire le ragioni per questa crescita di 8 a 10 e un po' la sua view del timing e il comodo realistico arrivare a queste 30 milioni di target per il 2017? E anche un po' su Angaudine, la ultima guidance dei sinergi erano 4 milioni di euro. Se è stato qualche update andando avanti nella conoscenza della società che può portare a queste target, magari avere un altro update. E dopo due domande finali sui numeri della società. Nel DNA si ci può dare lo spaccato tra quello che è puramente depreciation e quello che sono provisions, e nella tax rate si ci può dare una qualche guidance su quello potrebbe essere il tax rate che possiamo aspettare per la fine dell'anno. Grazie.
Allora, partiamo dal business del waste, quindi le domande che tu hai posto relativamente alla dinamica dei volumi. Questi sono la dinamica che registriamo qui nel primo trimestre, riflette le
condizioni contrattuali su contratti che hanno tutti un respiro almeno annuale o biennale, quindi ci aspettiamo il mantenimento anche nei prossimi mesi della dinamica che abbiamo visto oggi. È chiaro che man mano che andremo avanti nei trimestri dell'anno il differenziale rispetto all'anno prima tenderà un po' a chiudersi, perché come tu ricorderai il terzo e il quarto trimestre dello scorso anno avevamo già avuto un po' degli effetti che oggi stiamo vedendo nel primo. Quindi da questo punto di vista non è, per usare un'espressione italiana, non è un fuoco di paglia di solo questo trimestre, ci aspettiamo una stabilizzazione a questo ritmo anche nei prossimi mesi. Dove è andato questo waste aggiuntivo? È andato tendenzialmente nelle discariche, anche se va detto che il load factor che abbiamo avuto negli inceneritori, specificatamente nel primo trimestre, è migliorato di circa 24.000 tonnellate, quindi stiamo ovviamente parlando di ottimizzazioni di 1%, 2% nell'utilizzo degli impianti, che spesso da trimestre a trimestre sono un po' condizionati anche dalle manutenzioni programmate che tengono fuori uso una macchina piuttosto che l'altra per 2-3 settimane, quindi anche questo incide, però direi stiamo andando a pieno carico che si vede anche nella produzione di energia elettrica, che nel trimestre è aumentata di 10 gigawattora, salendo come detto a circa 250. La domanda era, se ho capito bene, l'impatto che ha avuto l'energia elettrica su questo. Beh, tenete conto che siccome il pool nel trimestre è variato, vado a memoria, mi pare di 5-6 euro a megawattora, è chiaro che questi si sono scaricati sui ricavi. Ci sarà una piccola quota di questo che noi recupereremo attraverso l'adeguamento del prezzo del certificato verde, ma questo sarà soltanto parzialmente compensato, quindi qualche milione di euro l'abbiamo lasciato sul terreno per effetto di questa della dinamica del mercato dell'energia elettrica.
Per quello che riguarda il tema delle sinergie, la sua domanda mi pare fosse a duplice faccia. Una riguardava delle conferme relativamente all'andamento dell'operazione su Acegas, e l'altra in prospettiva per quello che riguarda AMG. Per quello che riguarda Acegas, al di là del fatto che appunto si sono aggiunti questi 2 milioni oltre a quelli che abbiamo realizzato l'anno scorso, intero anno, e quindi siamo già a 10 di quei 30 a cui lei faceva riferimento, mi sento senz'altro tranquillo a dire che l'obiettivo di quest'anno, che era di arrivare ad altri 8 oltre a quelli dell'anno scorso, alla nostra portata, perché le operazioni stanno andando effettivamente molto bene, quindi mi pare che il lavoro che stiamo facendo sia in loco sia da qua in termini di offerta di soluzioni da estendere a quella realtà stia producendo i risultati attesi. Questo non mi fa modificare il trend e neanche l'obiettivo dell'anno che abbiamo già qualificato. Per quello che riguarda AMGA Udine invece sono più prudente, perché finché non vedo, col nome che porto, finché non vedo non ci credo, come diceva l'Apostolo, quindi io preferisco andare a Udine il primo di luglio, presentarmi alla porta e cominciare a lavorare. Credo che le esperienze che abbiamo fatto in tutti questi anni in questo campo ci debbano far ritenere assolutamente plausibile il livello di questi 4 milioni che abbiamo enunciato in sede di accordo, e saremo assolutamente trasparenti nel prenderci il commitment ulteriore se individueremo delle aree sulle quali si possa aggiuntivamente intervenire. Questo direi è il nostro, però questo è uno dei capitoli onestamente in cui ci sentiamo particolarmente votati ed esperti, e crediamo di poter fare un buon lavoro anche su questa seconda operazione. Adesso c'è il tema del tax rate e di un altro pezzo di domanda.
Allora, per quanto riguarda accantonamenti e ammortamenti, gli ammortamenti sono circa 80 milioni, e gli accantonamenti esclusi la svalutazione crediti sono sono circa 6 milioni e mezzo, esvalutazione crediti sono circa 15-16 milioni, e sono in linea assoluta con quanto fatto nel primo quarter del 2013. Per quanto riguarda la domanda sul tax rate, come sapete bene, il primo trimestre, oltre gli effetti che sono stati già citati dal Presidente sulla Robin Hood Tax, è impattato positivamente dall'applicazione dell'IRAP, che si scarica in misura meno che proporzionale rispetto a quanto succede sul corso dell'anno intero. La nostra previsione, tenuto conto degli effetti della Robin Hood Tax, è di essere intorno al 44%, che equivale a un paio di punti in meno rispetto all'anno precedente.
Grazie mille.
La prossima domanda è da parte di Dario Carradori di Goldman Sachs. Prego.
Sì, buonasera, avrei anch'io alcune domande. Innanzitutto sulla guidance per il 2014, se non mi sbaglio avete dato un'indicazione qualche mese fa per un EBITDA sostanzialmente in linea con l'anno scorso. Mi chiedo se a fronte di un primo trimestre molto positivo ci sono dei rischi a rialzo per questa indicazione, considerando anche che il primo trimestre immagino sia debba essere più difficile per il 2014, considerando l'impatto climatico sulle attività di supply. La seconda domanda è sull'M&A, se oltre a AMGA Udine confermate che vi aspettate di riniziare le discussioni con IMAG dopo l'estate, e se ci sono altre opportunità concrete all'orizzonte. E l'ultima domanda, sicuramente meno importante, credo che ci siano delle notizie negative per i distributori di elettricità in Bulgaria. Mi volevo solo confermare che la vostra esposizione è molto limitata anche dopo l'integrazione di AMGA Udine, e che non ci siano insomma grossi rischi per di write down per la distribuzione gas. Grazie.
Parto dall'ultima, che è la più semplice. In Bulgaria abbiamo soltanto attività di distribuzione e vendita gas in tutte le concessioni, sia in quelle che abbiamo ereditato da CEGAS, sia in quelle che erediteremo da AMGA. Peraltro abbiamo già in programma di operare un consolidamento di queste attività in un'unica realtà, o perlomeno con un'unica guida manageriale, a partire dal primo di luglio, e comunque rispetto a quello a cui veniva fatto riferimento della distribuzione elettrica, noi siamo totalmente neutrali, estranei. Vuoi?
Dunque, allora, per quello che riguarda il tema dell'M&A, prima adesso vediamo in luglio di mettere a posto le cose di partenza Udine, poi vi abbiamo detto prima delle vacanze vorremmo provare a riallacciare il tavolo con IMAG, e quindi tutte cose che vi confermiamo. Per guardare diciamo più avanti, credo che avremo bisogno di qualche mese, perché ovviamente sono ragionamenti che noi diciamo chiudiamo in termini previsivi, non operativi, ma previsivi, nel momento in cui andiamo a esibire un nuovo piano industriale. Siccome quello si colloca, lo possiamo già dire da adesso, all'intorno del mese di ottobre, credo che quello sarà il momento di ulteriore verifica delle nostre attuali previsioni. È chiaro che comunque il tema di IMAG, che è stato un tema complesso da gestire fin qui, è un tema che ci condiziona in questo momento, in questa fase, ma non ci condiziona nel fatto di continuare a guardare attorno a noi per vedere se ci sono delle opportunità interessanti. E devo dire che in questi ultimi giorni mi è parso di cogliere, anche a livello di valutazioni espresse a livello governativo, sulla opportunità di un più forte sostegno al processo di consolidamento, non possono essere che accolte con positività da parte degli operatori, tra questi ovviamente anche noi. Detto questo, per quello che riguarda le previsioni di fine anno, diciamo che noi, non so, lei fa riferimento a una previsione che non mi pare che abbiamo ancora fornito ed elaborato. Io credo che se proprio non ci succede un altro trimestre, che non oso neanche qualificare, per l'ultimo trimestre dell'anno in materia di gas, noi ci presentiamo con i risultati di oggi, con le credenziali per poter tener fede agli obiettivi che ci siamo dati, e anche tenendo presente quelle che sono un po' le valutazioni del consensus degli analisti sulle quali ci ritroviamo. Detto questo, io francamente credo che vi diamo già una base sufficientemente solida con questi 3 mesi e con la capacità di tenuta che abbiamo ancora una volta dimostrato, quindi più che andare a aggiornare previsioni, mi sento di dire che la vediamo abbastanza similmente, ecco, con quello che anche voi avete espresso. Se riusciremo a fare di più, lo faremo. C'è anche da tenere conto che almeno per 6 mesi ci sarà anche l'ingresso di Hunger, quindi anche di questo vorremmo tener conto. E quindi direi, questa è la nostra posizione. Aggiornamenti più dettagliati credo che li potremo fare in sede di piano.
Grazie mille.
La prossima domanda è da parte di Stefano Gamberini di Equita SIM. Prego.
Buonasera a tutti. Io volevo capire una cosa per quanto riguarda il network, questi 11 milioni di maggior EBITDA nella distribuzione senza l'M&A, se ho capito bene sono in parte dovuti ai certificati bianchi, però penso che siano degli altri aspetti, perché dovrebbe esserci stato un calo con l'update del ritorno sia nella distribuzione elettrica che nel gas, quindi ci potete un po' aiutare a capire cosa ha portato a questo incremento e se dobbiamo moltiplicarlo per 4 o meno come proiezione sull'intero anno. La seconda cosa, volevo capire anche qui nella vendita gas, è vero che è stata una riduzione dei prezzi nella vendita ai clienti retail, maggiore tutela, però mi domandavo se c'è anche una proporzionale o superiore riduzione del prezzo del gas, per cui come stanno andando i margini e cosa vi aspettate anche per il prossimo anno in termini di prezzi di gas. La terza invece è sul costo del debito, se ci potete dare un'idea di quale potrebbe essere nel corso dell'anno il costo del debito e se questo trend di riduzione possiamo proiettarlo anche negli anni successivi. E qui so che di solito le guidance non le date, ma solamente capire il debito a fine anno o anche solamente avere un'idea dei capex che potremmo aspettarci nel corso dell'anno. Grazie mille.
Allora, parlando del network, gli 11 milioni, come dicevo, sono una crescita che può apparire controintuitiva rispetto all'anno precedente, proprio per la ragione che tu hai citato prima, entrando noi nel nuovo periodo regolatorio del gas. Il nuovo periodo regolatorio ci ha riservato non solo la non buona, anche se prevista, sorpresa della riduzione della remunerazione sul capitale, però ci sono state anche una serie di altre variazioni che hanno anche consolidato alcune partite che erano rimaste parzialmente aperte negli anni precedenti, che abbiamo potuto fattorizzare nel nuovo periodo e che ci ha dato un beneficio che ha ovviamente compensato e che in parte ci trascineremo anche nella parte restante dell'anno. Questo riguarda sia la parte relativa alla distribuzione gas, ma anche in parte sulle nuove tariffe dell'energia elettrica. Anche lì, rispetto al periodo precedente, abbiamo avuto qualche beneficio che ci trascineremo. È ovvio che parliamo di 1-2 milioni da una parte e 1-2 milioni dall'altra. Questi sono i numeri che però messi insieme al tema dei certificati bianchi danno il differenziale di cui ho detto prima. Mentre i primi sono in parte proiettabili anche nei trimestri successivi, quello dei certificati bianchi no, perché essendo figlio di un riapprezzamento, a meno che il prezzo sul mercato dei certificati bianchi non cresca di altri 20 euro, non avremo la ripetizione ogni trimestre di questo evento. Nel primo trimestre c'è stata la delibera che ha ridefinito i meccanismi di pricing e questo ha determinato un riapprezzamento del portafoglio. Sono quindi
quindi è un evento che abbiamo avuto questo trimestre e che non avremo successivamente, come spero non avremo di nuovo il caldo che abbiamo detto. Per quanto riguarda la domanda sulla vendita di energia elettrica, come vanno le cose, ma adesso faccio un po' fatica a dare una risposta perché mentre è chiaro qual è la revisione tariffaria che l'autorità intende applicare a partire dal prossimo ottobre, che non è una grande variazione, diciamo che ciò che ci ha tolto è quello che ci avrebbe dovuto dare per la famosa componente perequativa, allungando però il periodo da 3 a 4 anni quando andremo a fare lo smoothing verso il pieno regime, non sono in grado di dire come andranno puntualmente i margini nel prossimo anno termico perché non ho ancora chiuso i contratti di fornitura gas, non ho ancora costruito il portafoglio, come probabilmente molti di voi sanno, questa è un'attività che si sviluppa soprattutto nel periodo adesso tra maggio e luglio, questo è l'orizzonte, quindi faccio fatica a darti una view. Quello che posso dirvi, anche vedendo i prezzi di mercato, anche standoci sul mercato quotidianamente, non vedo dei cambiamenti strutturali a nostro sfavore in questa stagione rispetto allo scorso anno. Semmai ci sono addirittura delle condizioni per certi aspetti un po' più favorevoli derivanti dall'elevato quantitativo di gas non venduto nell'inverno, poiché l'inverno caldo non è stata una prerogativa solo dell'Italia, ma è un evento che ha interessato tutta l'Europa, quindi basta che voi andiate a guardare quanti sono i quantitativi di gas negli stoccaggi e vi rendete conto che liquidità ce n'è, e questo è anche probabilmente uno dei motivi per cui in questo momento nel breve termine non c'è un concern particolarmente elevato relativamente alle possibili implicazioni che la situazione ucraina potrebbe avere sul mercato. È ovvio che se scoppiasse una guerra civile il contesto cambierebbe leggermente, ma in questa condizione non c'è problema di short di mercato corto per il prossimo autunno anche in questo contesto.
Quanto concerne il costo del debito, il costo sull'indebitamento lordo è sceso di 20 basis point, dal 4,2 al 4, e il costo complessivo è intorno al 4,6, tiene conto ovviamente del fatto che abbiamo un po' di carry negativo per la cassa che abbiamo a disposizione. E direi che questa più o meno è la guidance per tutto l'anno, perché il nostro indebitamento per il 95% a medio lungo termine, quindi direi che questo è un po' quello che ci aspettiamo per tutto l'anno.
Aggiungo soltanto che citiamo questa liquidità che abbiamo oggi in portafoglio, noi diciamo: ma perché ve la siete presa? L'abbiamo presa perché abbiamo una scadenza da qui a 7-8 mesi, no, di 180 milioni di euro, se non mi ricordo male, da rifinanziare, quindi ci era venuto bene alla fine dell'anno scorso fare un'operazione da 500 milioni prendendoci una scorta un po' in anticipo a costo ragionevolmente interessante.
Solo due follow up se posso. La prima era se potevi aiutarci a capire questi 1-2 milioni di euro, che capisco bene sono della perequazione specifica a trimestre, quindi dovrebbero essere 4-5 sull'anno, sono un one off di quest'anno relativo a delle partite passate, o se è un upgrade che mi porto dietro per tutto il periodo regolatorio. E la seconda è l'ultima domanda sul debito netto fine anno, se avete qualche indicazione.
È un fenomeno che ci porteremo nel 2014, ma che è ovviamente riferito solo a quest'anno. Parlo relativamente ai 2 milioni di cose. Relativamente al debito.
Ma innanzitutto bisogna tenere in considerazione che a giugno avremo lo stacco della cedola e quindi avremo circa 130 milioni di indebitamento che si accumula. Noi abbiamo una previsione è comunque abbastanza positiva sulle previsioni in termini di flussi di cassa, come è stato per il 2013, direi che fatte tutte le dovute elucubrazioni su questi due temi, quello che possiamo aspettarci è di avere una parte dei flussi di cassa che possano compensare l'incremento dello stacco cedola e quindi più o meno come l'anno scorso una parte restante che va a incrementare la posizione finanziaria netta.
Grazie.
Signori, al momento non ci sono altre domande prenotate.
Bene, vi ringraziamo tutti e restiamo comunque a vostra disposizione per eventuali altre domande nei prossimi giorni. Grazie, arrivederci.
Qui è l'operatrice Coruscol. La conferenza è terminata. Potete scollegare i vostri telefoni. Grazie.